nube. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
La Juve torna al lavoro in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. Intanto continuano le voci di mercato, i soliti nomi spiccano su tutti, Ronaldo e Dybala. E faremo un viaggio nei conti bianconeri. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi, che non lo vedevo. Vai.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E al mio fianco, immancabile, Fabrizio Gerolla.
Ciao Quintiliano e ciao Federico in regia, un saluto a tutti.
Allora Fabri, la Juventus oggi torna al lavoro, si ricomincia a sudare, l'Atalanta nel mirino, ma inevitabilmente Fabri, ieri avevamo detto, si parla sempre di Ronaldo, di Dybala, del mercato, però continuano queste voci insistenti, peraltro delle indiscrezioni di Repubblica, parlano di un Allegri, già a suo tempo disse, avrebbe detto, usiamo il condizionale ad Andrea Agnelli, meglio mandare via Ronaldo perché sta rallentando la crescita di alcuni calciatori della squadra. Dalla Spagna insistono, CR7 vuole tornare a Madrid, dimmi un po' la tua.
Ti posso dire una cosa, io odio il calciomercato, odio le voci di mercato, fosse per me da domani ci risentiamo tra tre mesi e mezzo quando è tutto finito, perché ogni giorno ne avremo una nuova da raccontare e probabilmente questa nuova che avremo da raccontare per il 70-80% avrà pochissimo un fondo di verità. E così sempre si inizia a parlare di mercato, abbiamo Pirlo in discussione, ma poi chissà, qua, probabilmente molto meno in discussione lui di tante altre situazioni, tipo quelle che citavi tu, Cristiano Ronaldo, Dybala e tutte le altre cessioni o probabili acquisti che vedremo fare dalla Juventus da qua sino a fine campionato. Mi verrebbe da dire che barba, che noia, come diceva la Sandra Mondaini, parliamo di calcio giocato. Quello che mi piace di più, dove lì abbiamo la realtà, il mercato è sempre tutto aleatorio, poi magari delle cose vere, reali, non vanno in fondo per altri 100.000 motivi, perché ricordiamoci che poi dietro ci sono i procuratori, le società, le plusvalenze, quindi tante cose che magari abbiamo certezze poi scompaiono, o cose di cui non avevamo certezze diventano realtà.
L'unica cosa certa, caro Fabrizio, che quest'anno più ancora dello scorso il mercato sarà inevitabilmente condizionato dai conti, dal bilancio, dalla crisi che tutte le società stanno attraversando in seguito al Covid. Forse un paio di club, no, in Europa si possono salvare, mi riferisco al Paris Saint-Germain e al Manchester City, perché sappiamo benissimo che i proprietari non hanno problemi, hanno tanti soldi e quindi possono investire. Però la Juventus invece è uno di quei club che deve fare un mercato di fantasia, come lo ha chiamato lo scorso anno Paratici. I nomi sono sempre gli stessi. Ronaldo, che avrebbe questa sorta di mal di pancia, e Dybala, che deve rinnovare il contratto. Ne abbiamo parlato ieri, ma inevitabilmente dobbiamo parlarne ancora. Tra poco
ne riparleremo ancora per due mesi.
Secondo me sarà
un giorno,
sì,
un giorno no, sicuro.
Sarà il tormentone del... Saranno, secondo me, due tormentoni, entrambi, sia Ronaldo che Dybala. È chiaro, come dicevo io, che bisogna fare i conti con il bilancio. Tra poco avremo uno dei massimi, dei colleghi massimi esperti di calcio, di sport e finanza, in questo caso di calcio e finanza, che ci dirà un po', no? La Juventus, come sta la salute della Juventus sotto il profilo economico e soprattutto proprio in seguito a questo come potrà muoversi sul mercato. Intanto oggi si torna al lavoro, c'è l'Atalanta, sfida spareggio per la Champions League, la cui lotta è sempre più serrata. L'Inter ormai ha quasi vinto lo scudetto e, a proposito di lotta Champions, la stessa squadra nerazzurra sfiderà il Napoli, quindi per esempio potrebbe fermare la squadra di Gattuso proprio in chiave Champions League, ma la Juventus non può permettersi passi falsi contro i bergamaschi.
Beh, no, l'abbiamo detto, da qua alla fine saranno tutte delle finali per la Juve, che deve continuare, deve confermarsi, deve confermare questo trend positivo. Non ci sono mai state, se non sbaglio, in questo anno più di 3 successi consecutivi da parte della Juventus, quindi bisogna anche un po' sfatare questo mito per restare nella parte alta della classifica. Mi hai fatto ridere quando hai ricordato la parola, non so, il mercato di fantasia di Paratici, no? Mi avrebbe dire, guardando il centrocampo di oggi, e ce n'è stata tanta di fantasia.
Una battuta ironica. Allora Fabrizio, ho già annunciato il nostro prossimo ospite, senza dire il nome, vado a presentarlo, il collega del Sole 24 Ore e responsabile di sport e business de Il Sole 24 Ore, appunto, Marco Bellinazzo. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco, buon pomeriggio, piacere di conoscerti.
Allora Marco, facciamo un po' un mini viaggio nei conti bianconeri, ripartendo dalla semestrale al 31-12, ricorderemo oltre 113 milioni in rosso, no? Questo come inciderà sul mercato e in generale lo stato di salute, a prescindere da questo dato, che adesso è passato qualche mese, lo stato di salute economico del club bianconero e come incideranno i conti sul prossimo mercato?
Beh, sai, questa è una stagione complicata per tutti. La Juve viene comunque da un rosso di quasi 100 milioni del 2020, solo in parte giustificato dal Covid, ma a maggior ragione in questa stagione che è completamente compromessa per quanto riguarda i conti, appunto, dall'effetto della pandemia. Pensiamo soltanto agli stadi, a quanto valgono i ricavi da stadio per la Juventus, sono più di 60 milioni all'anno, qualcosa in più anche considerando magari le prospettive Champions. Detto questo, è evidente che si va incontro a un rosso importante che potrebbe superare 150 milioni nel 2021, dipenderà molto poi da eventuali plusvalenze da realizzare nel
parliamo al 36, scusami Marco, al 30 giugno?
Sì, al 30 giugno, esatto. La chiusura di questa
dell'anno
stagione
contabile. Dipenderà,
esattamente, la chiusura di questa stagione e di fatto, insomma, dipenderà poi, ripeto, da eventuali plusvalenze che si riuscirà a mettere in fila in un mercato, in un calciomercato, anche questo condizionato dal Covid e quindi con valutazioni dei calciatori che mediamente sono più basse di almeno il 20%, se non qualcosina in più rispetto all'epoca pre-pandemia, per cui diciamo che dal punto di vista strettamente del conto economico, quindi entrate e uscite delle singole stagioni, sarà molto condizionante e comporterà quindi la necessità di fare scelte sul mercato che al di là del prezzo del cartellino, insomma, puntino comunque a contenere, se non a ridurre di un 10-15% il costo complessivo della rosa tra ingaggi e ammortamenti.
Fabri.
Marco, senti, è un po' opinione diffusa, no? nel tifoso, che ovviamente non guarda un granché ai bilanci, no? Ma pensa più alla fede, soltanto a vincere, che la Exor, la famosa società di cui la famiglia Agnelli ha una maggior parte delle quote, prima o poi potrebbe investire del denaro fresco nella Juventus. Vogliamo un po' sfatarlo sto mito?
Beh, sai, Exor ha già messo quasi 200 milioni rispetto all'aumento di capitale che è stato fatto non più tardi un anno fa, un anno e mezzo fa.
Bravo, infatti.
Comunque concluso tra dicembre 2019 e gennaio 2020. E quella iniezione di capitale era stata fatta per proseguire nel piano di investimenti, almeno in parte. Evidentemente oggi è servita per puntellare i conti, soprattutto la cassa, dopo che il club bianconero, così come tutti i grandi club internazionali, sono stati costretti a dover fare i conti appunto con la pandemia, in situazioni, diciamo, più difficili di quanto non abbiano dovuto affrontare gli altri club, perché chiaramente laddove ci sono investimenti importanti in corso è stato più duro l'effetto della pandemia. Immaginiamo appunto che su una via centrale di una città ci fossero due ristoranti, uno che magari ha fatto investimenti e l'altro no. Chiaro che tutti e due risentono della crisi, ma quello che ha fatto investimenti e che si è trovato in mezzo al guado nel momento in cui è arrivata la pandemia, chiaramente ne risente di più. E la Juve esattamente si è trovata in questa situazione per l'investimento su Cristiano Ronaldo, ma non solo, per cui diciamo ha dovuto affrontare e sta affrontando ancora una situazione di tensione dal punto di vista finanziario. È chiaro che la Exor, con i suoi 140 miliardi di fatturato annuo, con la galassia di partecipazioni, è una garanzia, è garanzia della solidità del progetto juventino a medio lungo termine, ma è anche vero insomma che lo sforzo finanziario è stato già sostenuto, non è da escludersi chiaramente che ce ne possa essere un altro nei prossimi mesi, proprio in relazione all'aggravarsi della situazione della pandemia. Tutto secondo me si potrà capire meglio quando partirà la prossima stagione, che ci si augura parta insomma,
che parta finalmente, soprattutto.
No, che parta soprattutto con gli stati pieni, magari non certo, pieni al 100%, no, ma almeno per il 50%, perché altrimenti insomma sarebbe difficile da reggere per chiunque.
Marco, prima giustamente hai detto che la Juventus dovrà, che il mercato sarà innanzitutto condizionato, la Juventus dovrà cercare di ridurre al massimo, o comunque una cifra importante, gli ingaggi. Ora, due domande. Intanto, prima, la Juventus deve assolutamente qualificarsi per la Champions League, e a prescindere dall'ingresso o meno nella massima competizione europea, è inutile girarci intorno, cioè rischia tra virgolette di dover cedere Ronaldo?
Allora, innanzitutto partiamo da qui. La Juve tendenzialmente non può cedere Ronaldo, nel senso che in una situazione come quella attuale dei rapporti tra club e calciatori, e dei rapporti del club con un calciatore come Cristiano Ronaldo, la scelta dipende sempre da Cristiano Ronaldo. Certo. Questo è importante perché insomma non puoi diciamo immaginare una politica di riduzione dei costi basata su un'operazione come Cristiano Ronaldo, perché di fatto da sola quell'operazione ti metterebbe, non dico in sicurezza, ma molto vicino a essere più tranquilli, perché automaticamente verrebbero meno una novantina di milioni di costi, comunque più di 60 milioni tra ingaggi e imposte.
E poi i 29, se non sbaglio, ancora da ammortizzare.
E 29, no? Di ammortamento, quindi se si trovasse una società che era disposta a pagare 20-25 milioni in cartellino, insomma, sarebbe l'ideale, ma è molto complicato, anche perché gli interessi, diciamo, tutto di carattere fiscale, oltre che per l'ingaggio che ha Cristiano Ronaldo in Italia, sono talmente rilevanti, insomma, che è difficile immaginare qualcuno che possa venire oggi a sottrarre tra virgolette Cristiano Ronaldo alla Juventus. Quindi, detto questo, e per i medesimi motivi, è evidente che la Champions diventa cruciale, perché ti garantisce, nel caso della Juve, quei 70-80 milioni in più di ricavi che ti consentono di avere un approccio, diciamo, meno drastico a questo percorso di riduzione del costo della rosa, degli ingaggi, appunto, delle operazioni di entrata. Per voler dare delle percentuali, se tendenzialmente oggi tutti i club, soprattutto quelli di vertice, devono andare verso una riduzione del 10-15% del monte ingaggi, è chiaro che senza la Champions la Juve dovrebbe fare il doppio, certo, di risparmi, certo. E questo significherebbe, diciamo, dover quantomeno non poter prendere con leggerezza giocatori importanti in sostituzione magari di altri che ne escono, e farli uscire oggi giocatori, soprattutto quelli che hanno stipendi importanti, proprio per le cose che abbiamo detto prima, è sempre più difficile. Quindi per la Juve chiaramente non è essenziale, perché la Juve, diciamo, ha la forza economica anche per reggere un'annata così senza Champions, se vogliamo fare questa ipotesi, ma è chiaro che sarebbe importantissimo e forse più importante che per altri club che magari, avendo un rapporto meno teso tra entrate e uscite, potrebbero anche magari permettersi un annetto in Europa League anziché in Champions. Ecco, per la Juve questo invece è meno vero, quindi la corsa al quarto posto per il club bianconero è davvero cruciale.
Cioè, per evitare quello che comunque, rispetto a quello che hai detto tu, sarebbe comunque un ridimensionamento, no? Della Juve.
Sì, sarebbe un ridimensionamento che qualora la Juve andasse in Champions non sarebbe da considerare tale, in quanto diciamo tutti gli altri top club, quindi quelli che sono i concorrenti diretti della Juve, dovrebbero fare, e quindi diciamo riducendosi per tutti, essendo necessario per tutti ridurre monte ingaggi e quindi costo della rosa, è evidente che non si creerebbero situazioni di concorrenza leale, perché se tutti debbono fare lo stesso tipo di sacrificio è difficile che si vadano a rubare i giocatori più importanti agli altri club, anche se qualcuno magari la tentazione ce l'avrà. È chiaro invece che se lui non dovesse andare in Champions, se chi dovesse per forza di cose per rimettersi in carreggiata fare dei tagli più importanti, questo rischio, cioè di perdere giocatori di primissima fascia, giocatori su magari su cui ha investito ma per i quali dovessero arrivare offerte importanti, sarebbe più complicato. Tutto questo però discorso risente di una grande incognita di cui al momento si parla poco in realtà come fattore, ma che secondo me sarà determinante, cioè quello che la UEFA dovrà decidere da qui a fine anno sui propri finanziari, perché la UEFA diciamo al momento ha disposto una modifica alle norme per cui l'anno 2020 e quello 2021 saranno, come dire, sommati e faranno media, e questo in qualche modo per attutire gli effetti della crisi. Ma quando la UEFA ha deciso questo, lo ha fatto l'anno scorso quando appunto si immaginava un effetto della pandemia limitato su questa stagione, cosa che non si è verificata purtroppo. Oggi nessun club, in particolare quelli di prima fascia, rispetta le norme del sorpre finanziario classico, in particolare la break even rule che impone di perdere massimo 30 milioni nel triennio. Quindi per evitare di mettere in offside tutti i maggiori club europei, evidente, ripeto, che la UEFA dovrà introdurre delle misure correttive di differenziazione rispetto al passato e magari introdurre anche nuove modifiche strutturali alle norme sul proprio finanziario, e questo potrebbe dare magari maggiore spazio di manovra ai club più in difficoltà ma che però hanno grandi proprietà alle spalle, per cui diciamo potrebbero essere consentiti certi sforamenti, certi investimenti ulteriori, e quindi ecco l'esigenza dei tagli agli ingaggi potrebbe essere meno sentita. La UEFA ci sta lavorando, qualcosa già trapelato, prima diciamo però dell'autunno non si avranno questo tipo di risoluzioni, per cui diciamo in questo percorso però chiaramente delle tendenze, soprattutto i grandi club capiranno quali saranno, e da questo punto di vista poi le scelte credo che verranno a cascata.
Un messaggio per te da Luca da Trieste: per limitare i danni in bilancio le plusvalenze vanno fatte entro una certa data, ci chiede?
Sì, entro il 30 giugno. Per fortuna dei club, diciamo, le cessioni di giocatori che permettono di fare plusvalenza possono essere fatte appunto dal primo luglio di un anno al 30 giugno di quello successivo, per andare a dar beneficio diciamo sul bilancio. Gli acquisti invece si possono fare a partire dal primo luglio, quindi sul bilancio successivo a quello della stagione che si inizia. In questo senso quindi insomma le operazioni di cessione spesso appunto le vediamo fare nella seconda metà di giugno, no? Quelle importanti, soprattutto per i club che devono riequilibrare i conti e che quindi sfruttano questo meccanismo per ridurre il rosso di bilancio, magari per andare in utile.
Quindi Marco, rispetto al discorso Ronaldo, è chiaro che decide lui, quello scontato. Per la Juventus sarebbe auspicabile ovviamente che lui decidesse di andare via, sicuramente l'abbiamo capito questo. E poi ti chiedo, siccome l'altro nome ovviamente importante è quello di Dybala, sai, c'è in corso una discussione sul prolungamento o meno del contratto, sul rinnovo eccetera eccetera, con delle cifre c'è una differenza tra domanda e offerta, ti volevo chiedere, tu prevedi che una Juventus con il prossimo anno ovviamente con Ronaldo e Dybala, con uno dei due o senza entrambi, sotto se dovessi diciamo soffermarti sul discorso economico, cioè secondo te si profila una Juventus senza uno dei due e soprattutto chi a questo punto?
Guarda, è chiaro che date le circostanze, dato l'insieme dei fattori che abbiamo ricordato prima, cioè l'inamovibilità di Cristiano Ronaldo, a meno che non
sì, certo, lui,
come abbiamo detto, e arrivi un'offerta importante, ma il mercato è quello che è. La situazione contrattuale di Ronaldo e di Dybala, scusate, e le cifre che lui chiede, e soprattutto il fatto che di fatto Dybala sarebbe quasi, tanto che è passato già qualche anno da quando è stato comprato, sarebbe una plusvalenza piena. Diciamo che l'ipotesi più probabile che vedo adesso appunto è quella di una permanenza magari di Ronaldo e di una cessione di Dybala, che invece sarebbe immediatamente proficua per i conti. Oggettivamente io penso che il management juventino magari non ammetteranno mai, ma magari qualcuno sarebbe contento dell'opposto, cioè di poter magari salutare prima Ronaldo certo, e liberare un po' di spazio economico, mentre puntare magari su un giocatore più giovane come Dybala. Ma appunto questo insieme di fattori potrebbero determinare di fatto una soluzione magari opposta a quella che qualcuno a Torino auspica.
Quindi diciamo, per salutarti e ringraziarti come sempre Marco, se tu dovessi definire la situazione economica della Juventus, preoccupante, pericolosa, difficile, quale aggettivo useresti?
No, direi che opportunamente preoccupante, insomma. Preoccupante come quella di tutti i top club, che non possono, diciamo, data le circostanze, ragionare in termini di normalità o soltanto di investimenti, ma che devono valutare tutto un insieme di fattori, soprattutto valutare le prospettive da qui al post 2024, il motivo per cui, diciamo, sapendo bene che i ricavi possono crescere in maniera sostanziale soltanto guardando allo scenario internazionale, club come la Juventus, insomma, al di là di quello che può essere ammesso pubblicamente o meno, ragionano molto sugli scenari, diciamo, di Super League, Super Champions, perché sono quelli che possono garantire, diciamo, una svolta dal punto di vista economico, laddove i ricavi nazionali sono e saranno stagnanti, insomma, nei prossimi anni. Quindi è un po' questo insieme di fattori che fa sì che debba essere sotto controllo il bilancio. Bisogna ragionare su ogni singola operazione, mentre magari prima si poteva essere, diciamo, un po' più positivi nel fare determinati investimenti, no? Leggi l'operazione
sì,
Ronaldo.
Sì, sì, ecco, a proposito, guarda, 30 secondi Marco, perché qualche radioascoltatore ci scrive quasi ogni giorno, ma sintetizza al massimo, se poi l'operazione Ronaldo finora per la Juventus, sempre sotto il profilo economico, è risultata positiva, negativa, fallimentare?
Guarda, provo a ragionare in questi termini. Se noi guardiamo, che è chiaro che ora sarà molto molto negativa dal punto di vista economico, guardando ai dati di fatto, pandemia in primis, però diciamo, come ho provato a raccontare in qualche articolo nelle settimane scorse, in realtà guardando i dati e le proiezioni sul primo anno e mezzo di Ronaldo, quindi prima dell'avvento, diciamo, purtroppo del virus e quindi del cambiamento di scenario, in realtà l'incremento di fatturato strutturale che aveva portato ai conti della Juve era molto positivo. Nel primo anno parliamo di 60 milioni, il che significa che se anche non fosse successo nient'altro, diciamo, avremmo avuto maggiori ricavi nel quadriennio per la Juve per circa 240 milioni, cosa, diciamo, minima, perché sicuramente sarebbero aumentati ulteriormente. Considerando che Ronaldo costerà circa 340 milioni nei 4 anni, tra ingaggi, ammortamenti sì, e tasse, diciamo che la disparità, il gap sarebbe stato, ripeto, un'ipotesi molto conservativa, un incremento solo di 60-70 milioni di ricavi a stagione, sarebbe stato, insomma, un gap negativo intorno a 70-80 milioni. Però andando a guardare il posizionamento della Juve, l'accelerazione che l'operazione Ronaldo ha dato alla Juve, quindi benefici materiali che si traducono poi in ricavi maggiori negli anni successivi al quadriennio, diciamo che poteva essere un'operazione, diciamo, quantomeno non in perdita, ecco. Ma io credo addirittura poteva dare dei vantaggi. È chiaro che invece ora, per come si è creata la situazione adesso e con il decremento invece dei ricavi, sarà molto molto negativa, ed è il motivo per cui, ripeto, magari salutarsi un anno prima con Cristiano Ronaldo non sarebbe visto come un problema enorme in casa juventina,
Anzi, sarebbe auspicabile, diciamo la verità,
sì, diciamo, più che magari auspicabile, no, ma non credo che nessuno si strapperebbe le vesti,
ecco. Ecco, abbiamo capito perfettamente. Marco, grazie mille, buon lavoro.
Ciao Marco, grazie.
Ciao Marco
Bellinazzo. Prima di dare la linea alla regia, insulti a un ispettore dell'antidoping, chiesti 20 giorni di squalifica per Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta avrebbe inveito contro l'intero sistema durante un controllo a sorpresa, interrompendo un test su un suo giocatore. L'allenatore ha rifiutato il patteggiamento e il procuratore lo ha deferito. Però già qualcuno sta pensando che domenica prossima potrebbe essere in panchina. No, perché Fabrizio? Perché l'allenatore sarà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping il 10 maggio prossimo. A tra poco, ancora con il calciomercato, Dybala, Ronaldo, eccetera, eccetera.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, Quintiliano Giampietro, Fabrizio Gerolla,
eccoci.
E in regia Federico Rossi, purtroppo per noi.
Fuori oggi ci
di
tocca
Juve.
Lui, purtroppo ci tocca
Rossi
lui.
C'è!
Ecco, senti come rivendica subito la direzione della regia. Grande. Insomma, prima di mandare qualche messaggio, Fabrizio, riepilogando quello che ha detto Bellinazzo, la situazione debitoria della Juventus è preoccupante. Ronaldo sarebbe, non dico auspicabile, ma non si strapperebbero i capelli nel caso in cui lui decidesse di andare via.
Da un punto di vista economico,
parliamo solo
perché
di questo.
Già stanno arrivando i messaggi,
esatto, dal punto di vista economico, ragazzi,
sta poi parlando con la calcolatrice in mano,
esatto,
da un punto di vista economico.
Però lui ritiene che verrà ceduto probabilmente Dybala, e quindi non vede assolutamente nel prossimo anno sia Dybala che Ronaldo con la maglia della Juventus. Giusto, questo ha
giusto,
detto
lui ha detto quello. Mi piacerebbe chiederlo anche un po' agli amici da casa. Ma voi tra i due chi scegliereste innanzitutto? Fatela una scelta. Vorreste vedere ceduto Ronaldo per risanare i conti, o Dybala e avere una plusvalenza reale, sì, come ci ha detto il nostro Bellinazzo? Oppure li terreste tutte e due e bisognerebbe cedere qualcun altro? Fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Anche perché comunque stiamo sempre parlando con la calcolatrice in mano, perché ovviamente nessuno pensa che Cristiano Ronaldo non sia un giocatore che è utile, possa essere ancora utile alla causa bianconera. Ci mancherebbe.
Cioè, bisogna mettere sulla bilancia, Fabrizio, tutto, no? Magari i nostri radioascoltatori ovviamente ne fanno un discorso meramente tecnico e tattico, però poi, come abbiamo sentito, ci sono anche i conti, no, con i quali avere a che fare, quindi
soprattutto quest'anno,
soprattutto
dove è successo
quest'anno
di tutto.
Quindi 3-4-0, 5-4.
Io però avevo chiesto, avevo chiesto apposta a lui, sì, no, ma se pensava, esatto, che magari la Exor poteva ancora magari rimettere denaro fresco. Lui non ha detto no, e attenzione, ha detto lo aveva già fatto in passato, potrebbe anche rifarlo adesso tra qualche mese. Quindi se la Exor mettesse mano al portafoglio, attenzione Quintiliano, si parla di tutt'altro, quindi vorrebbe,
vabbè,
dire,
certo,
che se la Exor mette 200-300 milioni di denaro fresco,
200 milioni già li ha messi. Bisogna
capire, ne potrebbe rimettere
sì,
altrettanti,
sì, certo. Bisogna capire se John Elkann vuole ulteriormente, tra virgolette, coprire, no, il rosso nella
Juventus. Se questo succedesse, si potrebbero aprire scenari diversi,
certo.
Cerchi giocatori nuovi, magari anche il Paulino Dybala lo tieni, lo accontenti leggermente di più dandogli un ingaggio migliore. Queste sono cose che sono nella testa soltanto ovviamente di Andrea Agnelli e della famiglia.
Di tutta la dirigenza, ovviamente. Qualche vocale, tra poco Antonino Milone di Tutto Sport, che ci parlerà appunto del possibile futuro di Dybala, ma anche di Ronaldo. Intanto mi dice Federico, qualche vocale è già pronto, giusto? Vai.
Ciao, buongiorno a tutti, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Io volevo dire che purtroppo la stagione si capisce che non è ottima quando da marzo si inizia a parlare del calciomercato, dell'allenatore del futuro, del centrocampo del futuro, se va via Dybala, se va via Ronaldo. Mancano ancora 8-9 partite, mi pare, compresa la fine di Coppa Italia. C'è ancora tutto da giocare, purtroppo lo scudetto è perso, però c'è la Champions League da giocarci, c'è la fine di Coppa Italia. Concentriamoci sulle partite, che è la cosa che conta.
Marco,
non si va da nessuna parte.
Marco la sta lunga,
Andrea.
Scusa Andrea, la sta lunga, perché in effetti dice
qua, e non è soltanto da oggi che si parla di giocatori che entrano e escono, è già da qualche settimana. Quindi quando si inizia a parlare di questo, perché la stagione non è di quelle buone, c'ha ragione.
Però ancora c'è un obiettivo importantissimo da raggiungere, che è la Champions League. Diciamo che in genere ogni anno, no, si parla più o meno, perché il mercato vero, Fabrizio lo sappiamo benissimo, si fa proprio in questo periodo, no? Anche se poi ufficialmente si apre d'estate, lasciamo perdere lo scorso anno, c'è stata la stagione del Covid particolare, però è in questo periodo che si cominciano a fare le trattative. Però mai come quest'anno bisogna cominciare a fare i conti veri e propri con uscite, entrate, perché non c'è la possibilità di prendere per esempio dei top player se tu non ne cedi uno, e quindi staremo a vedere la Juventus cosa deciderà rispetto a queste dinamiche condizionate inevitabilmente dal Covid.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Rossella.
Ciao Rossella.
Allora, io Dybala non lo farei mai andare via, perché questo ragazzo, a mio avviso, ha ancora tantissimo da dare. Però questo benedetto ragazzo deve anche abbassare le sue pretese, che soprattutto in questo anno della sua assenza non hanno assolutamente alcun motivo di esistere. Quindi o abbassa un po' la cresta, oppure... ragazzi, ce ne facciamo una ragione, bye bye, mi dispiace, vedremo.
Ciao Rossella. Rossella è innamorata ovviamente di Dybala, calcisticamente, però dice giustamente in questo periodo deve venire incontro anche lui alla società. Ricordiamolo, adesso al momento lui guadagna 7,1 milioni l'anno, la richiesta sarebbe di 15, quindi precisamente il doppio. La Juventus dal canto suo invece avrebbe già offerto 10 milioni netti, caro Fabrizio, più i bonus per arrivare più o meno a 12 milioni, che sarebbe di fatto lo stesso ingaggio di Matthijs de Ligt. Quindi vorrebbe fare questo e farlo diventare il secondo più pagato.
Parlando di cifre importanti, non è che Dybala non guadagna soldi o non guadagnerebbe, esatto, soldi con 10 milioni l'anno, ma evidentemente il suo procuratore, lo zio, sa che può guadagnare qualche cosa di più da qualche altra parte.
E ci prova. E ce lo dice, ci facciamo aiutare rispetto al possibile futuro, al destino di Dybala a giugno, quindi dalla prossima stagione, da Antonino Milone di Tutto Sport. Ciao Antonino.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ciao Antonino.
Tu immagini, ma intanto hai fatto un pezzo oggi proprio sulle ipotesi legate a Dybala, no? Immagini che i nostri radioascoltatori sono concentrati sia sul nome suo che su quello di Ronaldo, per motivi diversi, ma comunque sono loro un po' i nomi caldi rispetto al possibile mercato della Juventus. La situazione dell'argentino intanto qual è?
Ma guarda, la situazione dell'argentino è che anche se naturalmente per tutti i problemi legati anche alla pandemia, la dirigenza della Juve, quindi Paratici, non ha ancora incontrato il suo agente, c'è un accordo, diciamo così, un tacito accordo per cui vediamo come va a finire la stagione, vediamo se la Juventus riesce a guadagnarsi la qualificazione alla Champions League, e poi entro maggio, magari anche un po' prima che finisca il campionato, diciamo i primi giorni di maggio, si potrebbe avere un quadro più chiaro. Per cui in questo momento, se non c'è la firma di Dybala sul nuovo contratto, non vuol dire assolutamente che tra Dybala e la Juventus ci sia freddezza, tutt'altro. In questo momento sono tutti concentrati sui risultati, insomma sulle prossime partite. Dopodiché però, siccome sappiamo come funziona il mercato, anche alla gente di Dybala, insomma, sono arrivati dei sondaggi, delle manifestazioni di interesse, ovviamente non sono ancora trattative, e in questo momento il Paris Saint-Germain è decisamente avanti qualora Dybala dovesse andare via, perché questa ovviamente è un'ipotesi che non si può assolutamente scartare, perché col Paris Saint-Germain si è cominciato a parlare anche dello scambio di Icardi, perché anche il prossimo mercato, non dimentichiamo che sarà un mercato soprattutto fatto di scambi. La novità degli ultimi giorni, quella che abbiamo scritto oggi su Tutto Sport, è che in Premier, pur partendo un po' defilati, perché con il Chelsea i rapporti sono molto buoni, ma non si è ancora parlato di scambi veri di cartellini, non c'è ancora chiarezza sui giocatori eventualmente da scambiare. Sappiamo che però Chelsea e Manchester United, tra le altre, una manifestazione di interesse nei confronti di Dybala l'hanno fatta. Per cui da qui a dire che ci sarà una trattativa ce ne corre. Però in questo momento, insomma, bisogna tenere vivo il doppio binario: il possibile rinnovo con conferma, oppure il braccio di ferro, per cui Dybala potrebbe anche decidere di restare fino all'ultimo giorno o comunque fino al prossimo mese di gennaio, quando potrebbe firmare un precontratto per la sua prossima squadra, e a quel punto
la Juve lo perderebbe a zero.
La Juve lo perderebbe a zero. Credo che sia l'ipotesi davvero in questo momento meno, meno praticabile, perché alla Juve naturalmente non certo. converrebbe. Però diciamo che questi sondaggi dall'estero non hanno stupito nessuno, perché poi anche quando si fa il lavoro anche dell'agente, dei calciatori, insomma, lo capisci quando a un certo punto arriva il momento in cui potrebbe esserci il rischio di una partenza. Per cui in questo momento i rapporti sono tranquilli tra Dybala e la Juventus, dopodiché a un certo punto insomma ci sarà il dentro fuori.
Antonino, concordi con noi? Noi lo diciamo da spesso in questi giorni in radio, che i destini di Dybala e di Ronaldo sono un po' legati uno con l'altro, cioè se resta uno parte l'altro.
Ma guarda, sì, sono abbastanza d'accordo, direi soprattutto per una questione economica. Non sono molto d'accordo con quello che ogni tanto mi spiace di leggere o ogni tanto ascolto da altri commentatori, cioè che il problema è la compatibilità tra Dybala e Ronaldo.
No, le facciamo una questione economica, assolutamente, certo. non di gioco.
Certo, no, ti ho capito, era solo per puntualizzare la mia posizione. Sì, potrebbe diventare un problema, perché anche la Juventus, anche il prossimo mercato, ha bisogno di proseguire in questa politica di contenimento degli ingaggi dei calciatori. Sappiamo che c'è una lista di calciatori, diciamo così, cedibili, però fino a questo momento i vari Ramsey, i vari Rabiot, i vari anche Bentancur, se ne parla molto, ma non c'è grandissimo movimento. Attorno a Dybala, insomma, il movimento comincia a scaldarsi.
Antonino, andiamo un po' sul campo. Domenica c'è questa sfida, intanto oggi la Juventus riprende a lavorare, c'è la sfida contro l'Atalanta, l'abbiamo definita spareggio Champions, tanto si è negativizzato Bonucci. Cosa ti aspetti dalla Juventus? È chiaro che la parola d'ordine è continuità, però certo l'Atalanta non è il Genoa.
Ma guarda, ti dico che la vedo abbastanza decisiva, perché è vero che poi mancherebbero altre 7 partite, però fare risultato a Bergamo contro questa Atalanta da grandissimo morale, e forse anche il momento giusto per la Juventus per affrontare questo tipo di squadra. Io ho sempre pensato, in questa stagione in cui in tutti questi alti e bassi insomma di questa squadra, che la Juventus abbia bisogno di sentirsi un po' sotto pressione per poter dare il meglio. Sono giocatori esperti, ci sono anche giocatori giovani che per la loro esperienza la stanno facendo. Mi aspetto una partita difficile, molto molto difficile, perché l'Atalanta è complicato, si capisce come gioca, ma ti fa giocare male.
Esatto,
questa è una cosa
esatto.
tipicamente gasperiniana, non puoi star mai tranquillo. Se fossimo in un momento della stagione in cui il calcio di Pirlo insomma si fosse sviluppato in una maniera tale per cui, sai, il gioco anche a 2-3 tocchi, la circolazione di palla veloce, se fosse stata una costante della Juve di questa stagione, sarei stato un po' più tranquillo per domenica. Contro l'Atalanta non ti puoi permettere di giochicchiare, non ti puoi permettere di giocare in orizzontale, perché prendi delle ripartenze allucinanti. Poi se penso alle bocche da fuoco dell'Atalanta, cioè Muriel 18 gol e non è un titolare fisso.
C'è Zapata.
Non fanno più impressione i 71 gol, fa impressione la varietà dei giocatori che vanno,
sì,
che vanno a segno.
Che vanno in porta.
Devo dire che la Juventus ha anche una bella occasione, perché davvero domenica può dimostrare di aver superato definitivamente insomma quelli che sono i suoi problemi. Deve vincere, c'è poco da fare, deve vincere. Perché sì, con un pareggio stai lì, tieni l'Atalanta dietro, però poi il calendario della Juve non è semplice.
Senti, un'ultima domanda meno da parte mia, Antonino. Ovviamente non ti posso non chiedere qualche cosa sul futuro di Pirlo, ma sto progetto Pirlo è mai esistito oppure è stato un last minute a cui la dirigenza bianconera era stata costretta, sappiamo, no? Perché probabilmente era stato poi chiamato Andrea. Cioè tu vedi ancora Andrea Pirlo come tecnico della prossima stagione, anche se dovesse raggiungere, non so, il risultato in Champions e vincere la Coppa Italia?
Ma guarda, intanto ti dico che io, da quello che so, la scelta di Pirlo non è stata una scelta di comodo, perché hanno deciso all'ultimo momento di mandare via Sarri, ma la Juve era ed è ancora assolutamente convinta della, della bontà del progetto. Sapeva chiaramente del rischio di poter vivere una stagione senza, senza particolari successi, perché poi è vero, vinci la Supercoppa, magari vinci la Coppa Italia, però insomma interrompere la striscia di scudetti, un po' di male, un po' di bruciore lo provoca comunque. Però io credo che se la Juventus dovesse entrare insomma tra le prime quattro, quindi guadagnare la qualificazione in Champions, credo che Pirlo vada chiaramente verso la conferma. Se invece la Juventus non dovesse malauguratamente raggiungere questo obiettivo, a quel punto insomma credo che la Juve per tempo i suoi sondaggi li farà. Non vedo onestamente in questo momento una Juventus che cambi il, che opti per il quarto cambio di panchina negli ultimi tre anni, cioè, non sarebbe da Juventus. Io credevo poco anche al Pirlo pericolante prima del Napoli, onestamente. Poi è evidente che mediaticamente fa più notizia dire che Pirlo sia
sicuramente,
però non l'ho mai vista così. Mi sbaglierò, però credo che sia di, non sia anche un atto di coerenza quello di mandare via Pirlo quando tu appunto cominci un progetto di questo tipo. E anche il mercato che verrà, sento sempre parlare di Zidane, sento sempre parlare di altri allenatori, dello stesso Allegri, benissimo, però Allegri e Zidane sono allenatori che non si accontentano di un certo tipo di rosa. Ovvio. E quindi è difficile anche trovare un allenatore che possa, non che il mercato della Juventus, il prossimo mercato della Juventus sarà al ribasso, però comunque insomma certi nomi bisogna stare attenti a farli, perché il mercato della Juventus non sarà così scoppiettante se non ci saranno le cessioni che evidentemente la Juventus si aspetta.
Mi ha dato un assist prima di salutarti perché hai nominato Allegri, mi ha risposto, quindi tu non credi tanto all'ipotesi Allegri, però oggi c'è stata un'indiscrezione della Repubblica secondo cui lo stesso Allegri in tempi non sospetti avrebbe consigliato ad Andrea Agnelli di mandare via Ronaldo perché sarebbe la causa della mancata crescita della squadra e di alcuni calciatori. Secondo te è plausibile una cosa del genere?
Ma oddio, guarda, non mi permetto di giudicare quello che scrivono insomma i colleghi. Io a quanto ne so, Allegri avrebbe voluto un certo restyling della rosa,
i famosi 5-6 giocatori di cui parlò, no?
Io su quella cosa insomma sono assolutamente convinto che Ronaldo possa aver interrotto la crescita della squadra. Non so, vado a vedere i numeri di Ronaldo, che doveva fare di più?
Cioè, certo, non lo so. Esatto.
Credo che sia un problema più di come posso dire, se io vado a vedere il Real Madrid di Cardiff e vedo quel centrocampo e vedo quella formazione con Ronaldo che girava attorno a quei campioni, questo non vuol dire che la Juventus qualitativamente non sia una squadra di valore, però è evidente che insomma un po' di differenza c'è. Quindi quando ascolto e leggo che Ronaldo non sia soddisfatto del contributo che gli danno i compagni, cioè Ronaldo ce l'ha con se stesso, è sempre stato così, non vedo tutta questa grande sorpresa. Il pacchetto Ronaldo è questo e credo che la Juve insomma ci penserà mille volte prima di lasciarlo andare. Poi evidentemente sappiamo che è Ronaldo che deciderà il suo futuro.
E non c'è dubbio, ricordo benissimo a Cardiff, Antonino, dopo il primo tempo comunque tutto sommato equilibrato, si rientrò in campo e la Juventus fu proprio massacrata a centrocampo, me lo ricordo benissimo. E quindi
ma proprio per quello, cioè, ripeto, con tutto il rispetto per i centrocampisti,
certo, della Juve attuali, certo.
Io vedo il Modric di Real Barcellona dell'altro giorno. Cioè, penso a quel Modric lì, Kroos, Casemiro, insomma, dai.
Non c'è dubbio.
Bisogna imparare a capire i movimenti di Ronaldo, però poi è chiaro che anche la differenza a livello di qualità.
Non c'è dubbio.
Di differenza c'è.
Certo. Antonino, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buon lavoro, Antonino. Ciao.
Vado a leggere qualche testuale, Fabri. La Juventus deve fare 6 cambi in rosa e uno in panchina. Allegri per Pirlo, Ken per CR7, Locatelli per Ramsey, Gosens per Alexandro, Pogba per Bentancur, Milinkovic, Savic per Rabiot, Donnarumma per Szczęsny. Sì, saluti da Aldo.
300 milioni, Aldo.
I soldi me li dà Fabrizio.
150 io e 150 Aldo, va bene, dai.
Mi piacerebbe che il prossimo allenatore della Juventus assuma meno melatonina a cavallo tra il primo e il secondo tempo, Fausto. Questo
Fausto vuole dire i cambi, no? Questo è stato un elemento evidente e costante, il cambio proprio di atteggiamento della Juventus, no? Tra il primo e il secondo tempo Fabrizio qualche volta ha mantenuto il risultato, spesso però la Juventus è stata rimontata. Io non ho più fiducia in Pirlo dalla partita di dicembre contro la Fiorentina. Lì si è visto che non riesce per nulla a motivare la squadra, soprattutto in una giornata pesante dove ci avevano appena tolto 3 punti in tribunale. Bisognava entrare in campo con il sangue agli occhi, Saverio. Ragazzi, secondo me contro l'Atalanta rischiamo di fare la fine del Milan dell'anno scorso, che prese 5 sberle in faccia, speriamo di no. Non siamo una squadra all'altezza per competere con delle creature assetate di sangue come i bergamaschi Severino. Avete sentito le dichiarazioni di Dani Alves? Io dico, per chi vuole rivedere Allegri, non bisogna per chi vuole rivedere Allegri sulla panchina della Juve, non bisogna essere dei campioni per rendersi conto del gioco non propositivo dello stesso tecnico livornese Fabio da Roma, perché Dani Alves ha detto mandato via perché non ero d'accordo sul gioco, insomma ha criticato il gioco a suo avviso eccessivamente difensivista.
Però
di
i risultati
Allegri
arrivavano, quindi sì. Signori, o vogliamo il gioco, vogliamo il bel gioco senza risultati, oppure i risultati e magari non un gioco eccelso. Io tra le due non ho dubbi, non so tu cosa sceglieresti, Quintiliano.
Che poi, Fabrizio, posso farti una domanda? Magari la facciamo: quale sarebbe il bel gioco?
Il bel gioco, noi siamo sempre abituati a dire guardiamo il calcio inglese e il calcio brasiliano dove c'è tanto bel gioco, tanto bel gioco. Non lo so, io preferisco uscire dallo stadio e andare a casa con un sorriso gigantesco perché ho visto la mia squadra vincere, magari 1-0, magari solo 2-1, però l'ho vista vincere. Tornare a casa con un pareggino oppure magari una sconfitta, però dire però abbiamo giocato bene, ma dove sta?
Esatto, forse si divertono più gli avversari quando, seppur giocando male, vincono. Perché io ricordo benissimo che quando la Juventus fu eliminata dall'Ajax, per esempio si parlava dell'Ajax, i giovani, i nuovi giovani, i figli di, i nipotini di Cruyff, hanno giocato bene bene fino a un certo punto, dopodiché si sono fatti ribaltare dal Tottenham, se non ricordo male, in un quarto d'ora, Fabrizio, capisci? E De Ligt era sull'area avversaria in occasione dell'ultimo gol.
Guarda, ti faccio un esempio andando un po' indietro negli anni. Io ricordo molto bene mister Mondonico, buonanima, quando allenò l'Atalanta. L'Atalanta giocava benissimo, peccato che andava in giro per gli stadi d'Italia, beccava 2, 3, 4 gol. A un certo punto Mondonico, in un'intervista quando era a Torino, mi ricordo questa cosa, mi disse: ma io mi ero un po' stufato di sentirmi dire, no, da tutti, però siete bravissimi, state giocando benissimo a pallone, ma erano ultimi in classifica.
Di Pirlo, peraltro, visto che più di qualcuno lo sta nominando, ne parleremo con il prossimo ospite che lo conosce benissimo, Prima di dare la linea alla regia ne leggo un altro. Buon pomeriggio. Numero 7 ha capito che per la Champions League ci vorrà tempo e lui non ne ha. Meglio così. Ci liberiamo sì di un campione, ma che condiziona troppo il gioco di questa squadra. Monetizziamo, rinnoviamo Paolo Dybala ed investiamo dove si deve. Punta centrale, regista, terzino sinistro. Le risorse non sono solo limitate, ma in profondo rosso. Massimo da Londra. Massimo, l'abbiamo sentito che la situazione economica della Juventus non è proprio al top. Ci dicono se abbiamo letto di Gasperini. Sì. Per Bellinazzo, perché non ci sia più la crisi economica, arriva anche dagli asset extracampo, J-Hotel, J-Medical, eccetera, eccetera, eccetera. Carlo da Santo Domingo, vero Carlo, però indubbiamente ai fini del bilancio e della semestrale in rosso, ricordiamo 113,7 milioni, molto ha inciso non solo il botteghino, gli stadi, ma anche la mancanza, Fabrizio, di introiti a livello pubblicitario, perché inevitabilmente, ma in qualsiasi,
sono crollati, certo.
In qualsiasi azienda, anche in aziende editoriali, è chiaro che chi gli viene a fare il contratto di pubblicità in
J-Medical, J-Medical e l'hotel influiscono, credo, in una maniera minima sul bilancio bianconero, un po' anche come il botteghino, non ti credere che comunque dai soldi dei biglietti entrino cifre che così importanti, entrano, ma i bilanci si fanno in un altro modo.
E la maggior parte degli introiti, lo sappiamo benissimo ormai, sono dovuti ai diritti TV, che ormai comandano, uso questo termine di proposito, quello è proprio l'andamento proprio dei campionati, ma non a livello di chi deve vincerlo, secondo me, perché parecchi dicono ma non si può fare come una volta, giocare tutti alle 15, no, ormai non si può più. Non si può tornare indietro.
Comanda la TV, ragazzi. Esatto, e vediamo che succederà il prossimo anno.
Vediamo che succederà, ma ci rendiamo conto che si parla di CR7? Andrebbe trattenuto fino a 60 anni. Noi non possiamo fare a meno di un fenomeno come lui. E noi non possiamo fare a meno di dare la linea alla regia.
Fuori di Juve.
16 minuti in quest'istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Sono arrivati tantissimi messaggi, vi chiediamo una cosa, quando andate testuali cercate di non andare un po' lunghi. Stavamo leggendo un messaggio insieme
che
a Quintiliano, che è un articolo, diciamo,
sì,
da prima pagina, un po'. State più sintetici così riusciamo a leggerli e ad accontentare tutti.
Esatto, Fabri, allora facciamo così, abbiamo pronti, tra un po' c'è un ospite, un vecchio diciamo così,
un vecchio lupo di mare,
che conosce bene tutti gli allenatori, è stato allenatore, e quindi parleremo anche di Pirlo, ma in generale anche della figura dell'allenatore, come è cambiato negli ultimi anni, Fabrizio, soprattutto qui in Italia, come viene considerato l'allenatore.
Sì, ciao Fabrizio.
Ciao.
Complimenti per questa nuova trasmissione.
Grazie.
E ho sentito attentamente l'intervista a Bellinazzo, e rispetto a quello che dice lui, che è un grandissimo esperto di finanza calcistica, si potrebbe ipotizzare la cessione di Ronaldo, anche facendo una minusvalenza sul cartellino, e poi magari con due o tre cessioni oculate, io la butto là, Ramsey, Bernardeschi e Alexandro, entrando in Champions, si potrebbe rifondare la squadra inserendo magari uno o due centrocampisti, un terzino sinistro, un grande attaccante, e così saremo a posto. Grazie, a presto.
Beh, non sarebbe male, staremo a vedere. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio, quindi Liano e Fabrizio, sono Luca da Enna.
Ciao Luca.
Ciao Luca. Stagione, per una questione economica e per una questione appunto di attaccamento di maglia, toglierei sia Cristiano Ronaldo che Paolo Dybala, ma semplicemente per risanare appunto i conti. E Paolo Dybala perché non capisce che in questo momento bisogna anche accontentarsi di semplicemente 10 milioni di euro a stagione, quello che gli offre appunto la società.
Una miseria.
E poi puntare su 2-3 giocatori di un certo livello, ma soprattutto che abbiano fame. Ci vorrebbero 3 Chiesa. Ciao e forza Juve.
Non c'è dubbio, Chiesa che sta diventando quasi una cattedrale, direi, no?
Io ne vorrei anche 11 di Chiesa, altro
magari,
che 3.
Esatto, è quello che meglio incarna dei giovani, dei nuovi arrivati, lo spirito Juve, l'ho sempre detto, non me l'aspettavo, sono rimasto sorpreso sotto questo punto di vista.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Ciao.
Questo calciomercato francamente ha stancato. Ora io vi faccio una domanda: ma perché si parla sempre dei nostri giocatori e mai di quelli delle altre squadre? Ma cosa vi credete, che i conti delle altre squadre siano messi bene? Il Milan non ha praticamente una proprietà, l'Inter non si è ancora capito che fine farà, però sembra che a vendere dobbiamo essere solo noi. E soprattutto non sento mai parlare di giocatori, anzi il Milan compra perché vuole Belotti, vuole questo, vuole quell'altro, ma seriamente, buon pomeriggio.
Ciao Maria Grazia, ma noi parliamo solo di Juve, se non soprattutto
siamo
di
Radio
Juve,
Bianconera,
perché siamo a Radio Bianconera, anzi ogni tanto usciamo anche fuori dalla Juve, come dice il titolo della nostra trasmissione. Dobbiamo concentrarci su questi discorsi che sono importantissimi, fondamentali anche per il futuro, perché Ronaldo non è uno qualsiasi, non solo sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche soprattutto dal punto di vista economico, e quindi inevitabilmente condizionerà il prossimo mercato, perché se resterà ci sarà un tipo di mercato. Se dovesse andare via, l'abbiamo sentito da Marco Bellinazzo, ma lo diciamo ormai da giorni, la Juventus avrà più margine di manovra e forse potrebbe rinnovare anche Dybala, nel caso in cui poi l'argentino, diciamo così, decidesse di restare.
Sai cosa? Per dare ragione anche un po' al messaggio di Maria Grazia. Maria Grazia dice, perché si parla sempre solo di Juve? La Juve in Italia ha 18-20 milioni di tifosi, quindi è anche normale che se si parla di sport e di calcio si parli di più del mondo bianconero, perché accontenta tantissime persone in più rispetto alle altre squadre.
Detto che qui stiamo a Radio Bianconere, detto la Juventus è la squadra più vincente d'Italia. Leggo qualche testuale. Tutti i portieri fanno le papere, la differenza è che chi para il parabile è un buon portiere, chi fa la papera salva risultati, un top. Purtroppo il nostro portiere rientra fra i normali, il nostro Szczęsny sulle palle inattive non esce quasi mai. Un conoscitore di calcio giovanile, uno che abbia tanta personalità, parliamo probabilmente di qualche allenatore, immagino Fabri,
sì, sì.
Quando lo meritano, da fare sedere in panchina anche campione, uno pragmatico e che si adegui
all'avversario. La Juve non aveva e non ha gli anticorpi per contrastare lo strapotere tecnico e calcistico di Ronaldo, campione indiscutibile che gioca poco per la squadra e molto per se stesso. Nell'ultimo triennio, di fatto, CR7 ha fagocitato la squadra, tre allenatori e la società addirittura, mamma mia. Ma l'avete visto, il Pogba del Manchester è un ottimo calciatore, ma non vale l'ingaggio che percepisce. Su Pogba io ho sempre detto, Fabrizio, che lo riprenderei volentieri, infatti... si parla anche di uno scambio tra Dybala e Pogba, poi bisognerebbe vedere l'ingaggio e soprattutto il prezzo del cartellino. Allora, a proposito di allenatori, Fabrizio, ma anche di, soprattutto di Pirlo, perché siamo Radio Bianconera, ci colleghiamo con
il re degli allenatori, il mister dei mister,
Renzo Olivieri, presidente dell'Asso Allenatori. Mister, buonasera.
Buonasera.
Buonasera,
non
mister.
Perché non... No, una carica quella di lei che non mi dà.
Ma l'ho fatto apposta, Fabrizio, perché la conosce molto
bene. L'ho fatto
bene.
Apposta, mister, io mi ricordo di lei ai tempi di Torino, quindi ci trovavamo spesso in sala stampa a parlare insieme.
Senta, mister, le volevo chiedere, lei è stato il relatore della tesi con cui Andrea Pirlo ha preso di fatto il patentino da allenatore. Io ricordo le sue dichiarazioni, disse: secondo me avrà un grandissimo futuro da tecnico Pirlo. E nella tesina che io ho letto, ho studiato, lui parlava di calcio liquido, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa è accaduto? Intanto, come valuta il lavoro di Pirlo finora? È un po' dovuto fare un passo indietro rispetto alla sua idea di calcio? Lei è ancora convinto che diventerà un grande allenatore?
Allora, secondo me, insomma, spero che chi esca dal corso esca con le proprie idee. Noi diamo strumenti per andare avanti e soprattutto le proprie idee a modificarle in base al capitale tecnico che hanno, per cui uno non può pensare di praticare il suo gioco e magari non ha la squadra a disposizione che lo possa realizzare. Quindi dovrebbero uscire da noi con questa capacità anche di adattamento, questa elasticità che è necessaria per fare l'allenatore. L'esperienza di Pirlo, io credo che quest'anno sia stata un'esperienza importante, insieme a mille difficoltà, e soprattutto in generale io guardo, ho seguito due dei nostri che sono stati in mezzo a difficoltà. Uno è Rino Gattuso, uno Andrea Pirlo, no? Anche per qualche risultato così. Io credo che quest'anno di tirocinio sia stato un grande anno di formazione per loro, perché quando arrivi e vinci tutte le partite, vinci lo scudetto, si battono le mani, si applaudono così, e non invece quando devi navigare in mezzo a tante difficoltà riesci a formarti e a crescere. Io credo per un verso Rino Gattuso e per un verso Pirlo quest'anno sia stato un anno altamente formativo.
Mister, lei è stato un grandissimo tecnico. Io ricordo lei a bordo campo, no? Quando dava direttive tecniche, quando incitava la squadra. Quest'anno una delle accuse che viene fatta al mister Pirlo è quella di sembrare di aver poco carattere e quindi non riuscire a guidare la squadra, perché lui è così, lei lo conosce meglio anche sicuramente di noi, no? Questo è una cosa che si può imparare, no? A cambiare carattere, avere la grinta magari come ce l'aveva lei a bordo campo.
Allora, la grinta che arriva a bordo campo serviva per me e non per la squadra, serviva per esprimere tante cose, perché poi i giocatori vanno e giocano. Noi abbiamo visto squadre, io quando sono arrivato in Serie A avevo un allenatore al quale avrei voluto assomigliare nei comportamenti, negli atteggiamenti, ed era Nils Lidholm, no? Ma perché ritenevo che fosse l'atteggiamento più giusto. E poi facevo i primi 5 minuti, poi ritornavo quello che ero. E allora dico a voi, agli allenatori, siate voi stessi comunque, perché tanto se prendete parti che non sono vostre oppure che non sono consone al vostro carattere, poi tanto venite scoperti. Quello che conta è quello che uno dice durante la settimana, quello che uno dice, le correzioni che fa durante la partita, se c'è da correggere qualcosa nell'intervallo, poi gli atteggiamenti durante la partita sono pochi indicativi.
Mister, un'altra domanda. Quindi lei, siccome parla di apprendistato relativamente a Pirlo, ovviamente, lei, a prescindere da come andrà la stagione, quindi forse è scontata la risposta, confermerebbe Pirlo, sapendo che alla Juventus si chiede sempre qualcosa in più, no?
Ma la Juventus può chiedere anche qualcosa in più. Il discorso è questo: la Juventus è in un momento di passaggio e di trapasso, perché insomma 9 scudetti sono 9 scudetti, pochi ne debbano dire 15, non sta scritto da nessuna parte, e il passaggio è legato agli anni di alcuni giocatori importanti, quelli che hanno costituito la base, la struttura di tutti gli allenatori che ci sono stati prima, delle squadre, degli allenatori che ci sono stati prima, e quindi è in mezzo a un processo di cambiamento, e non poteva essere pensare a una stagione brillante, un cambiamento di questo genere, ma anche la prossima credo che non sarà facile, sarà una stagione difficile, probabilmente meglio di quest'anno, perché il cambiamento, così come è abituato a farlo la Juve, programmando poi per anni di risultati importanti, è un cambiamento che ci vuole del tempo e non lo puoi realizzare in una stagione.
Mister, l'equazione grande giocatore, grande allenatore, no? Non è proprio la realtà dei fatti.
No, c'entra no.
Ecco, Pirlo è stato un grandissimo giocatore, no? Tante volte non sembra ancora aver capito che ha smesso di giocare, ma sta facendo l'allenatore. Quindi la visione che ha della partita non ce l'ha come ce l'aveva quando era in campo. Anche questo va insegnato, va imparato con l'esperienza e con magari con qualche errore.
È quello che noi insegniamo, no? La visione del grande calciatore è una visione legata al suo ruolo, e quindi al ruolo, lui aveva il ruolo di regista, legato al ruolo di regista, e quella dell'allenatore deve essere più ampia, ma Pirlo questa visione ce l'ha. Io ne ho seguite tante partite della Juve, su qualcuna si può anche discutere, no? Perché è normale che si possa discutere, però in linea di massima quella che è la gestione della gara, così mi sembra che errori non siano stati fatti. Qualcuna volte, e noi ne parliamo ai nostri corsi, facendo l'esempio, sì, qui forse potevamo fare diversamente, poteva essere fatto diversamente.
Secondo lei, e poi la saluto e la ringraziamo, quanto conta in percentuale, è sempre un vecchio dibattito, l'allenatore, quanto può incidere, in quale percentuale su una squadra?
La percentuale non la so, conta tanto, e se sono accorti tutti che conta tanto l'allenatore. Poi a parità di valore d'allenatore, oggi ci sono i numeri dei calciatori, e oggi più di altre cose ci stiamo rendendo conto che se non hai giocatori che hanno numeri, specialmente in attacco, numeri vuol dire saltare l'uomo. Se non riesci a saltare mai l'uomo e ti tocca andare solamente con gli schemi, fai poca strada. C'è bisogno dell'alternativa a gioco codificato, e mescolare il gioco codificato alla fantasia e all'uno contro uno che hanno i grandi giocatori.
Grazie.
Questo è uno dei pensieri di Pirlo, per cui.
Esatto, sì, infatti ricordando quello che lui ha scritto nella sua tesina, lui diciamo che vorrebbe un mix tra la tecnica, lasciare la libertà tecnica al calciatore, però qualche schema comunque ci deve essere, insomma non fondamentalismo ma libertà inserita in un contesto tattico, giusto? No? Questo è il senso.
Perfetto.
Esatto. Grazie mille mister Olivieri.
Prego. Grazie mister.
Arrivederci. Abbiamo sentito Olivieri. Ancora...
Sempre bello sentirlo parlare, sì, ma lui di calcio ancora... lui.
Infatti, quando gli ha detto re, gli volevo fare una battuta quando ha detto volevo somigliare a Lidl, ma poi sarebbe stato un barone, comunque una posizione di comando, diciamo così, no?
Beh, lui dice che non si arrabbiava un granché, ma io me lo ricordo.
Me lo ricordo anch'io, come no?
Altro che si arrabbiava per se stesso.
No, lui diceva per se stesso, però è chiaro che poi lo trasmetti anche...
ma i giocatori filavano dritto, quando sì. Mister...
Me lo ricordo anche al Bologna, poi me lo ricordo, sì. Allora, abbiamo diversi vocali, partiamo con un trenino e poi andiamo a leggerlo un po'.
Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, ritornando al discorso relativo al bel gioco, se fosse possibile vincere la Champions giocando male, io sottoscriverei ovviamente questa ipotesi. Il problema è che la Champions giocando male, o meglio con un approccio troppo difensivista, non si vince. Su questo non ci piove. Con Allegri avremmo vinto forse 20 scudetti consecutivi, ma non avremmo vinto la Champions. Siamo arrivati in finale due volte, abbiamo preso 7 gol e abbiamo fatto spesso delle figure barbine contro Young Boys, contro ragazzini dell'Ajax. Ricordatevi con il Valencia, 11 contro 10, abbiamo giocato con un pietoso 5-4-1 per difendere l'1-0 di Bonucci. Così la Champions non si vince.
Mi ricordo, per esempio, a proposito di vincita di Champions giocando male, il Chelsea di Matteo, no? Quello era una sorta di anticalcio, però alla fine alzò la coppa dalle grandi orecchie. Sì, andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, sono Enzo della Big Family.
Ciao Enzo.
Allora, a parere personale io cederei Ronaldo perché negli ultimi due anni purtroppo siamo diventati molto dipendenti da lui e di conseguenza abbiamo perso il collettivo, cioè abbiamo perso proprio la Juventus in sé. Abbiamo perso perché non ho mai visto che noi siamo difesi da un singolo giocatore. Certo il campione fa bene in squadra, però non è che ogni passaggio... bisogna darla a Ronaldo perché Ronaldo deve segnare i record di Ronaldo e ogni punizione la tira Ronaldo, ogni cosa Ronaldo, sinceramente non mi sembra giusto così.
Punizioni.
Io ripartirei da Paolo Dybala e costruirei la squadra attorno a lui e a Federico Chiesa, poi il resto viene da sé. Buon proseguimento.
Non parliamo di punizioni, quindi
lasciamo perdere.
Perché io le sto tenendo conto tutte. Se faccio il conto, voglio vedere a fine anno se passa i 100 punizioni sbagliate.
Senza sbagliare. Ma prendendo poi, peraltro, la barriera, una cosa. Mai una parata del portiere, una cosa clamorosa questa. Andiamo avanti.
Ciao Quintiliano e Fabrizio e Donato dalla Big Family.
Ciao Donato.
Io i conti della serva non li so fare, non li faccio. Mi auguro che possano restare sia Ronaldo che Dybala. Io faccio un discorso meramente tecnico, poi speriamo che si possano trovare i liquidi da un'altra parte, magari con l'intervento dell'Exor un'altra volta. E per quanto riguarda lo stipendio di Dybala deve mettersi in testa comunque che noi lo vogliamo, tutti i tifosi juventini sono innamorati di Dybala, però a Dybala è stato fatto una proposta da quello che si sa di aumento di contratto del 33%, fino ad arrivare quasi al 50% per arrivare a 12 milioni. Voi ditemi a quale categoria quando si rinnova il contratto viene dato il 33% in più. Ciao e forza Juve.
Hai ragione Donato, l'abbiamo detto, da 7,5 lui gli propone 10 più i bonus che più o meno lo porterebbero, usiamo il condizionale, a 12 milioni. In effetti di questi tempi, come diceva Fabrizio, è uno stipendio da top player, anche se lui si considera tra i primi 5. Agnelli ha detto che per il momento invece tra i primi 20, quindi c'è questa sorta di discrasia tra quello che pensa la società e quello che pensa il calciatore.
Ciao amici di Radio Bianconera, sono Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Allora, io vorrei dirvi che forse è il caso di fare chiarezza tra questa diatriba tra bel gioco e risultati. Nessun juventino credo abbia mai pensato di favorire, di preferire il bel gioco ai risultati. Gli juventini che non volevano più Allegri e che non vogliono quel tipo di allenatore è perché pensano che ci sia per raggiungere i risultati alti, altissimi, ci voglia comunque il bel gioco. Per bel gioco si intende creare occasioni da gol, non si intende fare una giostra con la palla, ma creare occasioni da gol, tirare in porta tante volte, in qualsiasi modo si verifichi, ok? Grazie amici, forza Juve, un abbraccio.
È giusto quello che dice l'amico da casa, che si collega al messaggio precedente dove dice in Europa devi giocare bene vuol dire tirare tanto verso la porta, e se tiri tanto verso la porta aumenti le tue possibilità di segnare e di vincere. Sono d'accordo con te.
Ma tu ti ricordi, allora facciamo un esempio, io ricordo alla finale dello scorso anno di Champions League, il Liverpool al sesto minuto andò in vantaggio, ricordatevi come giocò Klopp. Io rividi un po' il calcio italiano, proprio non l'accezione negativa, comunque abbastanza conservativo, quindi
penso
alla fine,
a non prenderle
alla fine, tanto già lo so quello che pensa Fabrizio, alla fine vai all'Albo d'Oro e c'è scritto il Liverpool come vincitore della Champions
chi
League.
Chi se lo ricorda tra 10 anni come aveva giocato il Liverpool quella partita? Ma sai, c'è una riflessione che mi piacerebbe fare e vorrei condividere con chi ci ascolta. Mister Olivieri ci ha detto, serve, oltre gli schemi, serve un giocatore che salta l'uomo. Quest'anno nella Juve l'abbiamo visto fare molto spesso da Cuadrado.
E da Chiesa.
E basta, nessun altro. Quindi, chi vi piacerebbe vedere come giocatore che sa saltare l'uomo da inserire nella Juventus del futuro? Perché è fondamentale avere un giocatore che sa fare un dribbling secco e che poi sa crossare.
E che crei la superiorità numerica.
Se i palloni poi li metti in mezzo all'aria, abbiamo gli interpreti che poi il pallone lo sanno buttare in porta. Chi vorreste vedere come giocatore bravo nel dribbling e nel cross? Fatecelo sapere.
Visto che abbiamo Kulusevski e Chiesa, vendere Ronaldo, Dybala e Morata, con il ricavato costruire un grande centrocampo con l'innesto di Milinkovic, Savic, Pogba e infine comprare l'attaccante della Fiorentina, aggiungo io, Vlahovic. Ciao, mi tengo Dybala tutta la vita, Fabio da Torino, via tutte e due, per rifiatare finanziariamente e rifondare la squadra, saluti da Giacomo. La Juve è prigioniera del mito CR7, lo si capisce anche dal fatto che la sostituzione nei suoi confronti non è contemplata a prescindere, non aiuta mai la squadra, nel calcio di oggi questo è limitante, chi gioca con lui deve farsi un bel mazzo, ormai un accentratore del gioco e questo non ci agevola. C'è da dire comunque che nel tiro e nello stacco aereo non ancora uguali, ma dovremmo considerare i pro e i contro. Tra i due scelgo il più giovane di 10 anni, Fabio da Roma, quindi Dybala, dice Fabio. Ragazzi, fra Ronaldo e Dybala, teniamoci Dybala, poi non compriamo Morata che costa una follia per quel che è. Cedere chiunque tranne Ronaldo, ci dice questo amico. Vado a leggere un altro messaggio, poi un paio di vocali. Per me è una scelta molto semplice. Io dico, da amante sfegatato di Dybala, ma scelgo Ronaldo per due motivi: valore tecnico e atletico. Ronaldo, anche se più datato, è sempre, c'è sempre, segna sempre 97 gol in 2 anni e mezzo contro 99 gol in 6 anni. In una stagione la gioia salta almeno, se va bene, 10-15 partite e proprio per questo motivo non merita più di 8-9 milioni l'anno. Se strapaghi, o meglio accontenti a 15 uno che salta 20 partite e fa meno gol e non c'è mai nei finali di Champions, di cosa parliamo? Raffaele da Bergamo.
Questo era il poema? Che
no, 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 ancora deve arrivare. C'è di peggio. Prima dell'ultima sosta, due vocali.
Pomeriggio Fabri e Quintiliano.
Ciao.
Bel gioco. Ho visto tanto calcio inglese quando Ramsey era in Inghilterra. Oh, questo prendeva la palla, scardinava tutti i muri possibili, tirava, segnava. Ma in generale non vedo delle difese arcigne in Inghilterra, per dire, dove no, la Premier League, questo e quello. E da noi c'è un calcio più tattico, però segnasse anche il magazziniere, io voglio il risultato, non il bel gioco. A me piace vincere, perché poi è quello che interessa gli almanacchi e noi stessi.
Eh sì, noi abbiamo Fabrizio che è risultatista, anch'io sono a metà, preferisco vincere, sti cavoli, tra virgolette, del bel gioco.
Come diceva Julio Velasco, chi vince festeggia, chi perde spiega.
Eh sì, un grande peraltro. Allora, tifosi all'europeo olimpico aperto al 25%, governo verso il sì. Domani Gravina a Palazzo Chigi, si dice moderatamente ottimista. Stamani presentati i progetti al ministro Speranza sui vaccini, a giugno non dovrebbe essere un problema vaccinare la squadra. Quindi si profila, come spera la Federcalcio, ma speriamo tutti, che la gara inaugurale tra Italia e Turchia dei prossimi europei si sia l'apertura almeno al 25% del pubblico. A tra poco.
Fuori di Juve.
minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, Fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Allora, Quinti, ma la UEFA, hai citato tu, ha detto che la nazionale potrebbero vaccinarla. Noi Abbiamo avuto la scorsa settimana un membro dell'asso calciatori, un medico, e io avevo proprio fatto questa domanda: ma perché non possiamo vaccinare i calciatori? Lui ci aveva detto: non si può. Ora pare che la UEFA chiederà obbligatoriamente a tutte le nazionali di avere i giocatori vaccinati.
E secondo me succederà un caos, notizia di Fabrizio.
Chi si prende la responsabilità in Italia di dire Belotti va vaccinato e tua nonna, mia nonna, mia mamma che ha 79 anni, no?
Secondo me succederebbe o succederà, se accadrà un caos, perché come ci ha detto il medico della commissione medico-scientifica della Federcalcio, nonché in quota, come hai detto tu giustamente, all'asso calciatori, i vaccini non sono privati, non puoi comprarli.
E quindi, a meno che facciano una deroga e dicono ok, la nazionale italiana può comprarsi i vaccini.
Sì, ma convieni con me, Fabrizio, cosa accadrebbe se dessero questa, se facessero questa deroga? Ma come, dai preminenza ai calciatori, ci sono delle categorie a rischio, no? Che devono essere invece vaccinate. Quindi sarebbe secondo me un caos totale. Abbiamo un po' di vocali e poi andiamo avanti con i testuali.
Ciao a tutti ragazzi, sono Michele da Milano.
Ciao Michele.
Ciao Michele.
Una cosa sulla questione Gasperini.
Sì.
No ragazzi, io penso che proprio non ci siamo, non è allenatore da Juve, è una testa calda, sottolineo, in un ambiente come la Juve non andrebbe assolutamente bene. E in più, la Juve non è l'Atalanta. Con tutto rispetto per l'Atalanta, massimo rispetto per l'Atalanta, l'Atalanta è una squadra comunque provinciale, anche se ha fatto grandi risultati negli ultimi anni, ma è un ambiente totalmente diverso. Gasperini no.
In effetti Gasperini, che peraltro ricordiamolo Fabrizio, come allenatore è nato e cresciuto nella Juventus,
nella primavera della Juventus,
le giovanili eccetera eccetera.
Mister simpatia.
Esatto, sicuramente sempre. Non è il massimo della simpatia, però sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Certo, ora secondo me prima o poi lui dovrà fare il salto di qualità. Qualcuno ricorda l'esperienza fallimentare all'Inter, ma lì era un discorso a parte, Fabrizio, no? Ricorderai che insomma lui disse non mi comprarono nessuno, poi arrivò Mourinho e giustamente Moratti fece la campagna acquisti. Quindi io lo vorrei vedere, ma non alla Juve, a un grande club, e vedere un attimo se può essere allo stesso livello.
Io non sono convinto. Se tu mi fai una domanda, ma tu lo vedi in un grande club ottenere grandi risultati? No, perché lui all'Atalanta ha trovato la dimensione giusta, dove lui è un po' il padre padrone di tutto.
Non a caso Papu Gomez, come avete visto, tra i due è stato giustamente scelto l'allenatore. Andiamo avanti.
Dopo ogni tuo gol in bianco nero, anche se non l'ho visto solo in qualche filmato, con gli occhi lucidi che non mi pareva vero, a squarciagola gridavo: Maronna, Omar Sivori è tornato. Mancavi da quasi 3 mesi e appena sei entrato, uno dei tuoi gol subito è segnato. Adesso prendi la penna per scrivere con noi la storia e metti la firma sotto a sto contratto. E alla tua ragazza che ha detto che si annoia, falla fare un corso di cucina oppure di uncinetto. Enrico da Castellammare.
Grazie Enrico, leggo qualche testuale, dai. Ciao, secondo me finirà con il rinnovo del contratto a CR7 per un anno, spalmando l'attuale contratto. Dybala out alla pari con Icardi, plus Valenza pura dentro Milik e Morata, attacco forte con bassi costi. Carlo da Santo Domingo. Carlo, secondo me no, se dovesse rimanere Ronaldo invece finirà. Arriverà la scadenza naturale del contratto col 2022 e non credo che poi verrà rinnovato, prolungato. Come si fa a puntare su Ronaldo? Vi ricordate che a 36 anni ha un ingaggio di quasi 69 milioni l'anno, costo ovviamente per la Juventus perché netti sono 31. Un giornalista serio, non ricordo il nome, ieri ha detto: la maglia si consegna, non si lancia. Condivido in pieno Luca da Genoa, un altro tema. Ecco l'articolone, cerco di sintetizzare. A mio parere il lancio della maglia non è un caso montato, piuttosto guardate bene l'espressione facciale. Ronaldo è stanco della Juve perché non vince. Figurarsi noi tifosi in pari da gente come Platini e Company. Una domanda, chiedetevi perché nessuno ritiene di accollarsi il suo ingaggio nonostante 30-40 gol all'anno. Allora i tifosi si facciano delle domande. Mi fermo qui perché è lunghissimo. Dico che forse Ronaldo è stufo della Juventus, perché in effetti qualche smorfia, Fabrizio, sono un po' di settimane, sì, che l'abbiamo la fanno, però l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, e rispetto alla maglia magari io questo discorso lo chiuderei.
Io non ne parlerei di maglia, magari delle smorfie parliamo,
esatto,
è vero, ha fatto delle facce che non sono belle, ma attenzione, io Platini l'ho visto giocare, magari tanti di quelli che ci ascoltano sono giovani e non l'hanno visto. Anche Platini quando non diceva aveva delle facce
non proprio
non raccomandabili, esatto. Quindi Ed era un'altra Juve, c'era la Juve dell'avvocato Agnelli, c'era Boniperti che lo gestivano, anche Platini era un personaggio scomodo, non vi credete che era tutto oro quello che luccicava, giusto Quintiliano?
Sì, sì, no, no, me lo ricordo anch'io, era il mio idolo, peraltro ci ho fatto, pensa Fabrizio, la tesi all'esame da giornalista su Platini. Quindi per me Platini è Platini. Le Roi.
Quindi proposito. È colpa sua se tu sei giornalista.
Esatto. Dobbiamo spingere la società a tenere Dybala, spingere lo stesso ad accettare l'offerta e dare tutto per la Juve. Angelo da Frosinone, magari si troverà una via di mezzo. Il bel gioco per me è la bufala, la scusa che usano i perdenti, un po' come la volpe che non arriva all'uva. Poi vorrei qualcuno che mi spiegasse come fa uno a vincere giocando male, qualcosa di buono di sicuro avrà fatto, non c'è dubbio. Ma Ronaldo lo sa che la sua squadra domenica ha vinto anche se lui non ha segnato? Luca da Genova. Più Boniperti e meno Ronaldo. Lo so, Boniperti ce n'è uno solo. Se avessimo fatto un calcio mercato differente in questi 3 anni, vedete come anche l'acquisto di Ronaldo avrebbe avuto un senso. Pierre, però questo anche è un discorso condivisibile. Bellinazzo è tifoso del Napoli, loro godrebbero se andasse via Cristianone nostro, però Marco, che lo conosco bene, è un grandissimo professionista,
è un professionista, serio, non fa tifoso, è uno
peraltro è uno dei più esperti di calcio business, di calcio e finanza, di sport in generale business. Cardiff è lo spartiacque tra la gestione progettuale e oculata che ha portato la Juventus dall'anonimato alla leadership incontrastata in Italia e tra i migliori club europei. La gestione accelerata degli oltre 300 milioni di ingaggio che vengono elargiti a calciatori mediocri. Chi mette in dubbio Ronaldo, ricordo che lo scudetto di Sarri lo vinse CR7, oggi Cristiano è il capocannoniere della Serie A. Ma come si fa a metterlo in discussione? Ricordo però anche un'ottima stagione di Paolo Dybala. Il tempo del Ronaldo centrismo credo sia finito, non può essere quasi mai sostituito, non può essere punito, se sbaglia gioca per sé e per i suoi obiettivi, se si parla troppo della sua vita di lusso alla novella 2000, di questi tempi costa troppo. Liberate la Juve, ripartiamo da Pirlo, Chiesa e De Ligt. Il tempo del questo è lo stesso. Max invece ci scrive: ce l'avevamo in casa uno che salta l'uomo, Spinazzola, cessione spiegabile, ciao Max. Allora te lo ripeto, ricordo che lo scambio con Pellegrini, con Luca Pellegrini della Roma allora, fu uno scambio meramente economico perché entrambi i club, Roma e Juventus, ricavarono plusvalenze. Andiamo avanti.
Buonasera ragazzi, sono Mario da Rocca San Felice, complimenti per il programma innanzitutto.
Grazie.
Allora io terrei Dybala, perché comunque Ronaldo sì, gol li fa, però a livello anagrafico insomma io punterei su Dybala. Per me Dybala deve essere il futuro della Juve. Grazie
a te, avanti.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma. Allora,
ciao. Non so,
criticare Ronaldo, boh, secondo me sta veramente, credo di vivere in un incubo. Non credo che sia una cosa possibile, cioè eravamo abituati con Matri e Vucinic, ci abbiamo Ronaldo e lo critichiamo, cioè raga, veramente ci meritiamo il 7º posto, giusto che sia così, cioè io non so darmi altre spiegazioni, cioè un giocatore che ti segna 100 gol in 100 partite, perché quella è grosso modo la media,
sì, la media più o meno,
che ci avviciniamo, si critica questo giocatore a posto di Dybala che ha giocato 6 anni in maglia bianconera e non ha manco fatto i gol di Ronaldo. Cioè, stiamo a parlare veramente di barbabietole contro lingotti d'oro. Non lo so. Vabbè, ciao a tutti.
Ciao, grazie dell'intervento. Allora, non so se tu ti riferisca a me, a Fabrizio. Noi assolutamente, ma lo ribadiamo, l'abbiamo già detto, non stiamo assolutamente criticando Ronaldo. Stiamo cercando di capire quale possa essere l'opportunità della Juventus per il prossimo mercato, se cedere, perché purtroppo, sottolineo, dobbiamo fare i conti con il bilancio, ma non solo la Juventus, tutti i club, perché la crisi, la pandemia ha colpito tutti i club, ha colpito tutta l'economia mondiale e anche anche le aziende del calcio. Quindi l'opportunità di cedere Ronaldo, cedi Dybala, solo questo stiamo dicendo.
Ma io non penso che ce l'abbia con noi, ce l'abbia in senso
con qualche, violato. Con qualcuno,
ma visto che leggiamo spesso messaggi di basta Ronaldo, Ronaldo vattene, quindi credo che si ferisse più ai tifosi bianconeri. seri, e in effetti anche sui social lo vediamo, no? Tanti si stanno schierando contro Cristiano Ronaldo, che è assurdo se ci pensiamo, perché giustamente stiamo parlando di un grandissimo campione. Ma come dicevamo nel collegamento, nel primo collegamento che abbiamo fatto con il nostro ospite, Milone di Tutto Sport, vicino a Cristiano Ronaldo tu dovresti costruirgli qualche cosa di più, perché quando lui stava nella Real Madrid si girava e aveva un centrocampo all'altezza del suo essere il campione più forte del mondo. Qua nella Juve no.
Così come aveva, lo ricordiamo benissimo, il partner ideale, forse il miglior partner della sua carriera, cioè Benzema, che, lo ricordo, fu disposto anche a sacrificarsi molto, no? Ad essere una sorta di operaio di Ronaldo, uno come lui che pure è un bomber, tant'è che dopo la partenza di CR7 il francese ha ripreso a segnare come sapeva fare.
È riesploso perché
sotto
prima
il profilo realizzativo
era un po' soffocato da questo essere vicino a Cristiano Ronaldo, che lo sappiamo, non è facile giocare vicino a uno come lui.
Esatto, sotto ogni punto di vista, non solo sotto il profilo tattico, ma anche, Fabrizio, emotivo, se vogliamo, no? Perché tu sai che comunque al fianco hai il giocatore più forte al mondo, comunque uno dei due, no? Giocatori più
forti
al mondo.
E che se non gli passi il pallone nel momento giusto, quando lui lo vuole, non ha problemi a mandarti a quel paese davanti a tutto il mondo.
O comunque a fare una di quelle facce che sta facendo
le sue facce, bravo,
alla
sue.
Juventus. Avanti.
Ciao Fabri, ciao Quintiliano e lo zio Daff,
ciao,
con il
zio.
Vostro amico Federico che vi saluta. Allora, io sposo in toto quello che ha detto Maria Grazia, anzi la saluto, ciao Maria Grazia, e volevo rispondere a quello lì che denigra Dybala o che denigrano Ronaldo. Ma voglio dire, Ronaldo veramente è un problema, cioè Ronaldo è un problema per gli altri, non è un problema per noi. È quello che addirittura ha denigrato Dybala, che ha allungato gli anni che Dybala è alla Juventus e ha diminuito gli anni che Ronaldo è alla Juventus, per andare a favore della sua teoria. Cioè Dybala è 5 anni alla Juventus e in 5 anni con lui in campo sono vinti 4 scudetti. Caso vuole, l'unico anno che non è riuscito a stare in campo per infortuni vari, quest'anno lo scudetto forse non lo vinciamo. Comunque, continuiamoci a fare del male e forza Juve.
Siamo un po' come Tafazzi, te lo ricordi? Sì, Tafazzi, sì, con la bottiglia di plastica,
sì,
no?
Esatto.
Che si batteva le parti nobili.
La cosa brutta quest'anno, bisogna dirlo, che la Juventus, non solo la Juventus non vincerà il 10° scudetto consecutivo, ma purtroppo quel triangolino tricolore andrà sulle maglie della rivale storica, cioè dell'Inter, e non solo dell'Inter, allenata da Antonio Conte. Quindi questo, diciamo così, acuisce ancora di più il dispiacere.
Quindi tu mi dici che se l'avesse vinto il Milan, no, la Roma, ci sarebbe stato, sì, sofferenza, ma un pochino meno.
Secondo me il fatto che lo vinca l'Inter di Conte acuisce inevitabilmente, ma lo capisco, la sofferenza e il dispiacere, appunto, perché va proprio su quelle maglie lì. Ecco, Fabrizio, questo lo dobbiamo dire, è inutile che...
La rivalità ormai è storica, no? Peccato che bisogna anche dire che comunque, ricordiamocelo, perché ogni tanto sembra che ci se ne si dimentichi, negli ultimi 10 anni hanno visto gli altri la Juventus alzare le coppe. Sono 10 anni, 9 volte.
9 consecutive.
Può anche starci. Siamo 9-1, palla al centro.
Sarebbe stato bello il 10°, ma purtroppo non si può avere tutto dalla vita.
Ciao ragazzi, sono Massimiliano da Imola.
Ciao Massimiliano.
Io mi riferisco a quel ragazzo di prima, penso dall'accento campano, che ha detto che la Juventus fa riferimento a Ronaldo. Io penso proprio che questa sia, mi scusi lo spettatore, ma sia proprio un'angheria, in quanto la dipendenza da Ronaldo può essere vistata inizialmente con il primo anno di Allegri, dove insomma vi erano verticalizzazioni solo per lui, passaggi solo per lui, eccetera eccetera eccetera. Poi successivamente io forse avrò la mente poco lucida, ma non mi sembra che dipenda Ronaldo da noi, anzi rimane spesso e si arrabbia per alcune partite senza servizi, se non lunghi lanci sbagliati.
Ciao, diamo ancora qualche vocale? Uno, vai.
Ciao ragazzi, Salvo da Milano.
Ciao Salvo.
Per quanto riguarda i temi di oggi, io mi sono collegato da poco, però ho sentito quel Juventino di Lecce, sono perfettamente d'accordo con lui. quanto riguarda Allegri, purtroppo non era un metodo che ci avrebbe mai fatto vincere in Europa, non a caso Allegri non ha vinto nulla in Europa, insomma. Non sarà un caso tra Juve, Milan, insomma, le possibilità le ha avute. Comunque, al di là di questo, io Pirlo come persona lo stimo molto, purtroppo in questo momento la Juve non aveva bisogno di Pirlo, ma proprio perché rinnovava la squadra aveva bisogno di un allenatore con esperienza.
Ciao, per quanto riguarda Allegri, guarda, io vorrei spezzare una lancia in favore del tecnico livornese. È vero, non ha vinto, però ricordiamo che intanto 2015 col Barcellona e 2017 con Real Madrid, due finali, è vero che alla fine se non vinci non conta nulla, però la Juventus ha avuto anche la sfortuna di giocare in quel momento con le due squadre più forti al mondo, Fabrizio.
Sì, poi qualche episodio che se girava contro in modo il Barcellona. Giusto, magari gli arbitri avessero fatto un po' gli arbitri con una mentalità non sempre pro Barca, forse raccontavamo qualche cosa di
sì,
diverso.
Esatto,
e non voglio però parlare degli arbitri perché
sarebbe
ingiusto.
No, però Fabrizio si riferisce al rigore che secondo me c'era su Pogba, ma a prescindere da questo, poi voglio ricordare che comunque qualche partita bella la Juventus l'ha fatta, mi riferisco, è vero, tripletta di Ronaldo, ma fece una grande partita la Juventus quando ribaltò contro l'Atletico Madrid il 2-0 vincendo 3-0, e al di là della tripletta di Ronaldo ci fu la prestazione di diversi calciatori, no? Ricordo che lui si inventò a Marechan davanti alla difesa, difensore sostanzialmente, così come fu la migliore, una delle poche, diciamo così, ottime partite di Bernardeschi. Non ci dimentichiamo, la Juventus stava vincendo 3-0 e poi vinse 3-1 in casa del Real Madrid, e soltanto un calcio di rigore che forse a parti no, invertito, certo, non avrebbe dato, quindi qualcosa di bello forse lo ha fatto anche Allegri. Secondo me è un po' ingiusta la critica, anzi è eccessiva secondo me la critica. Poi se vogliamo dire che fino a Cardiff magari giocava in un modo e forse gli ultimi due anni un po' ha assunto un atteggiamento troppo conservativo, ci posso anche stare, però ricordiamo sempre che lui aveva chiesto una mini rivoluzione con 5-6 giocatori nuovi, cosa che non gli è stata data. Sono stato abbonato alla Juve dal 92 al 2009, il tifo bianconero non ha mai voluto il calcio champagne, ma solo mettere sotto l'avversario, creare occasioni con i campioni che ha, ancora più con le squadre inferiori, santo da Torino, e forse un po' quello che dicevamo prima. Ciao ragazzi, il calcio è sempre in evoluzione, chi ancora crede che sia sufficiente una difesa rocciosa è fuori strada, può bastare con squadre decisamente inferiori, ma una buona squadra ti metterà sempre in difficoltà se speculi sul gol di vantaggio. Concordo con il messaggio di prima su Allegri, sarebbe tornare a un calcio ormai superato, bisogna attaccare e produrre azioni offensive ogni 5 minuti, non ogni 50, cercando di mantenere il più possibile l'equilibrio. Piero, ciao Piero. Il bel gioco è un'invenzione dei perdenti per giustificare i propri fallimenti, vedi Sarri a Napoli, Peppe da Benevento. Infatti ha ragione Peppe, perché Sarri, tranne qualche gara, poi quando è arrivato alla Juventus, in un certo senso, no, Fabrizio, si è adeguato al risultato, no, rispetto al bel gioco.
Si è allegrinizzato.
Come allegrinizzato. Però ha modificato, secondo me, il suo fondamentalismo tattico. Questo,
certo,
bisogna dire.
Assolutamente. Ah.
Buonasera ragazzi, mi spiegate perché Ronaldo non può essere mai sostituito? Luigi da Roma, non lo sappiamo.
Ce l'ha scritto nel contratto. Poi scusa, la palla l'ha portata lui, giustamente, e gioca lui. La palla è sua e gioca lui.
Decide lui. Sono contento che l'amico da casa abbia ben spiegato quello che intendiamo con gioco propositivo, così forse non risponderete più "io preferisco vincere", che non significa nulla, anche perché di solito vince chi tira di più. Con Allegri questo non succedeva, vincevamo in Italia solo perché nettamente superiori. Da Pirlo, per esempio, non mi sarei mai aspettato Danilo a centrocampo, è chiaro che così il gioco è compromesso. Fabio da Roma. Buon pomeriggio, speriamo che Ronaldo se ne vada, noi non lo meritiamo. Un saluto da Andrea. Andrea, vedi, è polemico con chi critica Ronaldo, no? Dice, ma come, un fuoriclasse come Ronaldo lo criticate anche? Quindi meritate, dice Andrea, giocatori non dico scarsi, ma insomma mediocri. Uno che può saltare l'uomo, se lo sa ancora fare, è il bomber Bernardeschi. Non so se sia ironica, Fabrizio.
Oddio.
Forse sì. Temo che sia,
Un po' ironica.
Quinti, con lo scambio Spina Pellegrini ricavarono plusvalenze, però lo scambio ci ha danneggiato. Questo intendeva dire l'amico a casa. Lo so, Fabio, però in quel momento c'era la necessità di ricavare plusvalenza. non avremmo immaginato che poi lo scambio ci danneggiasse e che Spinazzola soprattutto poi si riprendesse, perché
decollasse così.
Decollasse, ricordiamo che lui spesso aveva dei problemi fisici. Guardate, prima di chiudere facciamo in tempo ad ascoltare qualche altro messaggio.
Ciao ragazzi, Davide da Padova.
Ciao Davide.
Le critiche che stanno facendo a Ronaldo, sapete cosa faccio io? Me le metto sotto i piedi e le calpesto. C'è solo da ringraziarlo, visto tutto quello che sta facendo. E poi quelli che fanno queste critiche sono quelli che all'epoca le facevano lo stesso a Pelé, dicendo che era un giocatore finito, Pelé non ci vede più, Pelé qua, Pelé di là. E poi nel 70 fece vincere i mondiali al Brasile. La domanda invece è un'altra: e rifondare la squadra partendo da un giocatore di 37 anni o rifondare la squadra vendendolo e facendo una squadra di giocatori giovani? Ciao, ciao.
E questa è la domanda alla quale non possiamo rispondere noi, perché deciderà la Juventus.
Ciao Simone da Firenze.
Ciao Simone.
A me veramente mi fanno ridere. Ma come fanno a dire Ronaldo gioca per sé, Ronaldo qui, Ronaldo là? Ronaldo gioca anche per sé, ma quando segna per la Juve, non segna solo per se stesso. Guardate i 25 gol quest'anno, quelli dell'anno scorso, in Champions se non segnava lui non segnava nessuno. Comunque, siete arrivati a criticare un nome, quello, vabbè. Ciao.
Ciao Simone, dice giustamente, è vero che lui può anche lottare per il record per i gol, però poi questi servono a far vincere la Juventus. L'ultimo...
Ciao ragazzi, Luigi da Piacenza, sempre complimenti per la bellissima trasmissione.
Grazie, grazie Luigi.
Su Ronaldo, io penso che fatto 30 l'acquisto di questo campione, del giocatore più forte al mondo, dobbiamo poi fare anche 31 nel mettergli intorno una squadra degna di questo giocatore. Ora, se abbiamo avuto sempre una difesa fortissima, siamo stati però troppo carenti nel centrocampo, quindi dobbiamo avere la coerenza di mettergli una squadra forte, propositiva, che ci permette di vincere insieme a lui.
Concordo con lui.
Concordo soprattutto sul centrocampo, il vero tallone d'Achille, ma non solo di questa stagione. Dico, da qualche anno,
anzi, Fabrizio, mi verrebbe da dire 100 gol di Ronaldo ultimamente. Pensa se c'aveva qualcun altro, esatto, migliore, magari ne faceva 100, ne va 150,
e magari anche qualche centrocampista che
e quindi ti viene un rimpianto di, no, di questo.
Eh sì, siamo giunti al termine anche di questo Fuori di Juve. Ringrazio Federico Rossi alla regia e vi dico subito, state qui perché tra poco due in bianco nero della coppia Santarelli Marangio. Intanto tanti saluti da
Fabrizio Gerolla
e Quintiliano Giampietro. A domani, ciao.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.